Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo qui con D'Annunzio e con la Duse, ma come? Come è avvenuto il primo incontro tra i due? Questo ci incuriosisce parecchio. E questo primo incontro è avvenuto esattamente nello stile di Gabriele D'Annunzio, che non si faceva certo scrupolo di avvicinare delle belle donne col suo modo di fare così disinvolto, spigliato, e come andava andava, lui non si creava problemi. Nel 1882, siamo nel 1882 a Roma, D'Annunzio incontra per la prima volta questa donna, questa attrice già celebre, già famosa. Lui è un giovane, dicono le cronache, affascinante. Abbiamo già parlato di questo strano fascino di D'Annunzio, che non era poi bellissimo, ma che si vede emanava per il mondo femminile, per l'universo femminile, uno charme, qualcosa di veramente particolare. E D'Annunzio, venuto da poco dagli Abruzzi, era già un poeta conosciuto, aveva già pubblicato tre delle sue opere con l'editore Treves, e compare, sì, compare esattamente, appare davanti a Eleonora Duse e le propone tout court di andare a letto con lui, ma insomma, cari amici ascoltatori, è la sesta puntata dedicata a D'Annunzio. Vi sarete fatti un'idea di quest'uomo? Ormai lo abbiamo, insomma, conosciuto, abbiamo conosciuto il don giovannismo di D'Annunzio e il suo amore per il sesso. Abbiamo parlato del suo romanzo più o meno proibito all'epoca, insomma abbastanza censurato, Il piacere, e quindi come poteva avvicinare una donna Gabriele D'Annunzio se non chiedendogli di andare a letto con lui? Ma che bella presunzione, poi, insomma, uno si aspetta anche un rifiuto, può essere anche celebre, può essere anche famoso, ma insomma, andare così diretti, 99 su 100 per dignità, anche se sei l'uomo più bello del mondo, da una donna ti puoi aspettare un rifiuto. Infatti Eleonora lo congeda con sdegno, è ovvio. Ma trattandosi di Gabriele D'Annunzio, anche si sente anche inorgoglita, compiaciuta di essere stata avvicinata da quest'uomo così già celebre, e comunque da quest'uomo che emanava questo fascino, da quest'uomo che si sapeva avere tantissime donne attorno. Si sente comunque lei, dal suo punto di vista femminile, compiaciuta, appagata. Fa finta di nulla, naturalmente non accetta l'invito ad andare a letto, ma però questo avance di Gabriele D'Annunzio, le fa piacere. Nel 1888 siamo al Teatro Valle a Roma. Eleonora è reduce dal suo ruolo da protagonista in Signora dalle Camelie. Signora dalle Camelie o delle Camelie, insomma, è l'opera di Dumas, da cui poi è stata tratta, lo sanno tutti, la celebre opera di Verdi, La Traviata. Signora dalle camelie, ne abbiamo già parlato di questa signora dalle camelie e anche il significato di queste camelie, che è un significato, insomma, un po' così, non proprio casuale. Le camelie, se erano rosse, indicavano un divieto, e se erano bianche, erano verdi. Era un verde, si poteva accedere, si poteva approcciare. E la Duse ha appena terminato la recita della signora delle camelie o dalle camelie, che dir si voglia, e si sta avviando verso il suo camerino, naturalmente, quando un giovane, chi poteva essere questo giovane, lascio a voi indovinare, insomma, un giovane sbuca d'improvviso dalla penombra e grida: «Oh, grande amatrice!» Eleonora rimane così stupita, anche un po' spaventata, perché non si aspetta questo grido così particolare, no? Grande amatrice, rimane così, si guarda attorno, vede Gabriele D'Annunzio e rimane con gli occhi sbarrati, ecco, si può dire che la storia, proprio l'inizio di questa storia, che poi durerà 10 anni, il rapporto tra Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, inizia con questi occhi sbarrati della Duse, che nel buio di un corridoio di teatro si sente inseguita e si sente battezzata con questa frase poetica: «Oh, grande amatrice!» Fa un po' ridere, però le cronache riportano questo, e questo e tutto questo sa anche molto di teatro, insomma, poi alla fine.
Pensa sol,
Se le donne vuoi baciar dall'operetta Paganini di Franz Lehár. Beh, se le donne vuoi baciare, certo, lui voleva baciare, ma voleva baciare in questo momento particolare della sua vita proprio Eleonora Duse. Eleonora Duse, loro due fecero una fuga a Venezia e fu un grande momento romantico per il D'Annunzio, no? Forse più interessato ad altri aspetti del rapporto amoroso, perché Venezia è la città degli amori, la città degli amanti per antonomasia. Venezia è proprio il fulcro, dove potevano andare, insomma, se non a Venezia, questi due nel 1894, a stabilire un legame sancito dalla città degli amori, è proprio un legame che poi si sarebbe rivelato un legame sentimentale, un legame sessuale, un legame artistico, un legame anche tempestoso in qualche maniera, perché comunque i due caratteri non sempre collimavano, ma c'era un interesse, un grande interesse reciproco, perché i due formarono una ditta, in realtà. Una ditta dove D'Annunzio, approfittando della sua grande capacità di improvvisazione, come con la canzone A Vucchella gettata giù lì in un bar, anche con Eleonora Duse, D'Annunzio dimostrò questa sua grande genialità nell'improvvisarsi scrittore, drammaturgo, scrittore di teatro, di tragedia. Buttava giù queste cose che riscuotevano un successo incredibile, essendo Eleonora Duse un genio del palcoscenico, riconosciuta da tutta la critica. Bastava che lei varcasse, salisse sulle tavole del palcoscenico ed era un successo assicurato. Il sogno di un mattino di primavera, abbiamo già parlato, comunque raccontato e spiegato alcune trame delle tragedie che D'Annunzio scrisse per la Duse, la Gioconda, Francesca da Rimini, la Città Morta, la figlia di Iorio. La Duse finanziava, essendo ricchissima, proprio approfittando della sua celebrità, che l'aveva resa una donna molto ricca, finanziava le opere di Gabriele D'Annunzio, pagava tutto lei, insomma, produceva, ecco, faceva la produttrice a 360 gradi delle opere di D'Annunzio, che divenivano immediatamente un grande successo e assicuravano ad entrambi delle entrate di denaro cospicue, notevoli, e anche l'attenzione della critica mondiale, diciamo anche fuori dall'Italia, perché abbiamo già detto che la Duse faceva tournée anche all'estero e, pur recitando in italiano, riscuoteva grandi interessi anche della critica fuori dall'Italia, insomma. Ciononostante, nel 1896 D'Annunzio, guarda un po' questo D'Annunzio, non era ancora soddisfatto, come in qualche misura, di aver ottenuto da Eleonora Duse praticamente tutto, ma le preferì Sara Bernhardt per la prima rappresentazione francese della Villa Morta, La Ville Morte, e fu così le preferì Sara Bernhardt.
D'ogni strana tua invenzione ho un bisogno un po' crudele, voglio fiabe interminabili, saporose come il miele. La vita è un paradiso di bugie, quelle tue, quelle mie, che ci danno una calda.
vita è un paradiso di bugie, caravelle colorate, dondolanti nella felicità. Un dolce firmamento di bugie, sempre scie sulle
D'Annunzio è stato amato, questo lo si sa con sicurezza da Eleonora Duse, perché Eleonora Duse era una donna sensibile. Non sarebbe diventata la grande attrice che è diventata se non avesse avuto questa grande sensibilità. E amava D'Annunzio di un amore autentico e profondo. Per Eleonora Duse l'amore esisteva, era un sentimento autentico, era qualcosa che lei metteva, riversava completamente nei suoi personaggi, non si risparmiava la sofferenza di interpretare ruoli di donne che erano state umiliate, che erano state in qualche maniera, in qualche misura messe alla prova dalla vita, le imponeva questo sacrificio. Per lei l'arte era sacrificio. Ecco, ma D'Annunzio non era un uomo che intendesse l'arte come una forma di sacrificio, non era votato a questo sentimento d'arte in maniera totale, spassionata, sincera, autentica come Eleonora Duse. I due in realtà vissero una storia lunga ma contrastata, vissero una storia dolorosa, soprattutto per la Duse. D'Annunzio riversava in pagine e pagine, riempiva pagine e pagine di scritture, scrisse tutto l'Alcione praticamente ispirato da Eleonora Duse, ma erano probabilmente solo parole. Per la Duse il suo sentimento d'amore nei confronti di D'Annunzio era dolore. Per D'Annunzio era un modo di esplicare, come aveva sempre fatto, il suo carattere così introverso dal punto di vista dei sentimenti, incapace di espandersi, perché la realtà fu questa. Entrambi alternarono momenti più sereni a momenti dove addirittura avvenivano delle rotture, anche perché D'Annunzio seguiva raramente Eleonora nelle sue tournée. Quando nel 1898 affittò la prima villa, la villa grande villa trecentesca della Capponcina, nella zona di Settignano, che si trova a nord-est di Firenze, lo fece per avvicinarsi alla Porziuncola, che era la dimora di Eleonora. Nel 1900 D'Annunzio pubblicò un romanzo dal titolo Il fuoco. Il fuoco, ispirato proprio, come tante altre cose, alla sua relazione con Eleonora Duse. La chiama Foscarina, insomma l'ha chiamata in tanti modi questa donna. Lui dava nomi, ecco, lui era molto bravo nel dare nomi, nell'attribuire nomi o nomignoli. La tempestosa relazione tra D'Annunzio ed Eleonora Duse fu per l'attrice, l'abbiamo già detto, una relazione soprattutto dolorosa, sofferta. Lei si diede completamente a D'Annunzio, su questo non ci sono dubbi, un sacrificio. Alla notizia della morte di Eleonora Duse, D'Annunzio, che le sarebbe sopravvissuto 14 anni, 14 anni. Da non si è invecchiato, pare che abbia mormorato, appunto quando ebbe la notizia della morte, perché loro erano distanti quando non si frequentavano praticamente più. E lui disse, pronunziò questa frase: è morta quella che non meritai.
Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano. Da sola gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono. La notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati.
Gli uomini, Mia Martini, gli uomini che non cambiano. Ma lui è un ideale, però. Sono un ideale, tu sei un ideale, cioè un'eccezione. Meno male. Ma D'Annunzio non fu un'eccezione per Eleonora Duse, perché lei lo amò in maniera quasi disperata, mentre lui amava alla sua maniera, abbiamo già detto mille volte. Aveva un suo modo tutto particolare di vivere il sentimento. dedicò comunque L'Alcione, che è un libro appartenente alle Laudi, cioè la terza parte, la terza laude, insomma, lo dedicò proprio ad Eleonora Duse. Voglio leggervi una poesia tratta dall'Alcione, La sera fiesolana, in cui i due amanti, lui sente questa atmosfera, vive questa atmosfera, che è un'impastata, è un tutt'uno, è un impasto tra un'emozione di sentimento nei confronti di Eleonora e il paesaggio che lo circonda. Ora, D'Annunzio non era credente, però pensava che ci fosse un Dio che governava la natura, Pan, l'Eterno, di carducciana memoria, no? Pan, l'Eterno che sull'erme alture a quell'ore nei pian solingova, cioè il Dio della natura. E qui si sente, riecheggia questo Dio Pan, Dio della natura, che poi sarebbe anche, secondo le intenzioni del poeta, in questo caso il dio dell'amore. La sera fiesolana, fresche le mie parole nella sera ti sien, come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie silenzioso, e ancor s'attarda all'opra lenta sull'alta scala che s'annera contro il fusto che s'inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie cerule e par che innanzi a sé distenda un velo ove il nostro sogno si giace, e par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sii per tuo viso di perla, o sera, e pei tuoi grandi umidi occhi, ove si tace l'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera ti sien, come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva, commiato lacrimoso della primavera, sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini, dai novelli rosei diti, che giocano con l'aura che si perde, e sul grano che non è biondo ancora e non è verde, e sul fieno che già patì la falce e trascolora, e sugli olivi, sui fratelli olivi che fan di santità pallidi i clivi e sorridenti. Laudata sii per le tue vesti aulenti, o sera, e per il cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami il fiume, le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano nel mistero sacro dei monti, e ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni uman desire, e nel silenzio lor sempre novelle consolatrici. Sì, che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più forte. Laudata sì, per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle.
Volontà per il trastullo breve fu per te, tutto le d'inverso lo godè. Io più non t'amo, morta tu sei per me, se ancora ti amo, l'amore più non c'è. Gioventù, la più viva pianta l'ardor. Sol per te tanto dolce pure vent'anni il primo amor. Irradiava nell'estasi il tuo viso di bambola, che passion ma fu solo, ahimè, un crudele gioco per te.
Gabriele D'Annunzio contrasse un matrimonio il 5 febbraio 1883, e la sposa di Gabriele D'Annunzio si chiamava Maria di Gallese. Maria di Gallese. Questo incontro avvenne a Roma il 3 febbraio 1883. Lei era una duchessina e il poeta era da poco arrivato nella capitale, già intento a frequentare i salotti ricchi, i personaggi importanti, eccetera. Si incontrarono e lui sussurrò alla piccola ed innocente Maria durante il ballo, in uno di questi salotti importanti della Roma Bene di allora, e stringendola fra le braccia, appunto, le sussurrò che l'amava, che si era innamorato follemente. E poi iniziarono le frequentazioni, questo corteggiamento finì in un matrimonio. Il corteggiamento della duchessina fu perfetto, nello stile di D'Annunzio: fiori, lettere appassionate, beh, se non ne sapeva scrivere lui, incontri a concerti, visite a musei e chiese della capitale, eccetera, eccetera. Insomma, finché lei poi, innamorata naturalmente di quest'uomo affascinante, rimase incinta. E così i due si sposarono, nonostante il parere contrario del padre di lei. E il matrimonio fu celebrato appunto il 28 luglio 1883 nella chiesa di Sant'Aniceto e della Beata Vergine Maria della Clemenza. Fra i pochissimi invitati, dice la cronaca, vi furono la scrittrice Matilde Sereau con Edoardo Scarfoglio, Testimoni furono il pittore abruzzese Francesco Paolo Michetti e Baldassarre Avanzini, direttore del Fanfulla, che era un quotidiano importante pubblicato dal 1870 al 1899. Ed erano assenti i genitori del poeta, che si limitarono a spedire a parenti e ad amici una partecipazione dove annunciavano l'avvenuto matrimonio. Gabriele e Maria trascorsero la luna di miele nelle Marche, a Porto San Giorgio, e successivamente si trasferirono a Villa del Fuoco, una frazione di Pescara, dove la famiglia di D'Annunzio possedeva una casa colonica. Il 13 gennaio 1884 nacque Mario, il primogenito, che ben presto verrà affidato ai nonni materni, con cui trascorrerà buona parte dell'infanzia prima di essere iscritto al collegio Cicognini di Prato, dove aveva studiato anche il celebre genitore. E insomma, un modo di essere padre, fregandosene insomma in qualche modo di dover curare l'aspetto dell'affetto paterno, della presenza, che naturalmente non ci fu nessun tipo di rapporto paterno affettuoso con questo figlio che era nato in maniera non desiderata. Nel frattempo Gabriele D'Annunzio continuava a vivere alla stragrande, come era nel suo stile, e continuava ad accumulare debiti su debiti, fino a che Maria, la moglie, fu costretta a chiedere al padre un finanziamento, insomma, di un aiuto. Un intendente a nome del duca la cacciò in malo modo, e pensate che in quel momento la duchessina, questa Maria, era in attesa del secondo genito di D'Annunzio, di Gabriele D'Annunzio, che fu chiamato Gabriellino, insomma Gabriele Maria, detto Gabriellino. Questo secondo figlio nacque il 10 maggio 1886. Mentre D'Annunzio continuava a dissipare i pochi denari che riusciva a guadagnare la giovane duchessina, che si rese ben presto conto che il suo Gabriele incominciava a nutrire interesse per altre nobili dame, e la passione dei primi anni di matrimonio lasciava sempre più spazio a vuote giornate, silenzi e assenze del poeta, il quale ben presto si innamorò della bella Elvira Fraternari Leoni, detta Barbarella, e che sì, fu una delle tante compagne sue, donne che poi lui frequentò per molto tempo e che fecero parte così della serie, insomma, della serie. E questa Barbarella fu una grande musa ispiratrice, no? Almeno per un lustro, perciò figuratevi, insomma, figuratevi un po' questa povera Maria, moglie, in che condizione si veniva a trovare. Ma nonostante la passione, questa passione per Barbarella, la Barbarella, però Gabriele continuava ad amare in modo appassionato anche la moglie, insomma, non si capisce che, forse l'amava sicuramente alla sua maniera, senza entrare troppo nei particolari. Il 22 settembre 1887 Maria partorì il terzo genito. Il poeta questa volta non fu proprio presente nemmeno alla nascita e si limitò a scegliere il nome del piccolo. Insomma, questo gli spettava di diritto, perché era un po' come scegliere il nome di un personaggio di una sua tragedia, no? Lo chiamò Ugo Veniero.
Egli aveva un cuor proprio da signor, conosciuto per la generosità, e gli amici allor gli facevano l'onor d'accettar le sue gran liberalità. Al teatro, in tram, al ristorante o dal caffè, lui godeva nel sentir gridare intorno a sé: paga, 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 giovannino, col borsellino da gran signor. Quando paghi sei così carino, oh Giovannino, vali un tesor. Paghi per me, per lui, per altri tre, il pranzo a noi e il conto a te. Paga, paga, paga Giovannino, e quel cretino paga davvero. Egli aveva allor un amante ancor, poco inglese e molto bolognese in ver. Quel suo biondo amor divideva il cuor fra tutti gli amici senza alcun mister. Chiese Giovannin: ma cosa resto a far con te? E lei rispose: caro mio tesor, lo sai perché? Paga, paga, paga Giovannino, col borsellino da gran signor. Quando paghi sei così carino, oh Giovannino, vali un tesor. Paghi per me, per lui, per altri tre, il pranzo a noi e conto a te. Paga, paga, paga Giovannino, e quel cretino paga davvero. Paghi per me, per lui, per altri tre, il pranzo noi e il conto a te. Paga, paga, paga Giovannino, e quel cretino paga davvero.
Paga Giovannino, il tenore è bello in una antica incisione. Beh, non è questione, è questione che magari c'è un nesso, nel senso che D'Annunzio cercava sempre di succhiare soldi un po' in giro, e quindi c'era sempre qualcuno che, magari fidandosi della grandezza, della bravura, della fama, popolarità del poeta, pagava. Pagava perché comunque D'Annunzio riusciva sempre a vivere oltre le sue possibilità. Quando nasce il terzo genito, purtroppo però si spegne anche completamente il matrimonio di Gabriele e Maria, perché ormai D'Annunzio non c'era più, insomma, non c'era più, non era interessata alla routine familiare, aveva mille interessi fuori, in giro e con altre donne. E non si preoccupava neanche di passare un assegno alla moglie, che doveva comunque mantenere questi tre figli lavorando. Ecco, questo era il punto della situazione, perché la sua famiglia, pur essendo una famiglia nobile, non intendeva aiutarla, in quanto non era mai stata d'accordo la famiglia e soprattutto il padre che la figlia Maria siglasse questo matrimonio con quest'uomo che, secondo il padre, non era affidabile. Non aveva tutti i torti, naturalmente. E il poeta continuava comunque la sua produzione letteraria e trovava altre muse ispiratrici. Abbiamo parlato di questa Barbarella, ma insomma ce ne furono parecchie in quel periodo lì, e quindi questo matrimonio andò a farsi benedire, come si suol dire. E purtroppo questi tre figli non ebbero la possibilità di poter essere in qualche maniera seguiti, aiutati da un padre che tutto sommato se ne disinteressava in maniera quasi completa. Il 6 giugno del 1890 Maria incontrò il padre per caso, dicono le cronache, in via del Corso a Roma, e pensando di poter scalfire la sua dura corazza di duca, gli mandò incontro il figlio Veniero, ma il duca, scansando il piccolo, raggelò la figlia con parole molto molto dure. Questo è molto brutto, insomma. Questo padre usò questi termini nei confronti di questa figlia, tutto sommato che era una disgraziata. Che volete? Chi siete? Io non vi conosco. La sofferenza provocata da tutte queste vicende alla giovane duchessina la spinse a un gesto estremo. E tentò di uccidersi, di suicidarsi, ma per fortuna la salvarono dall'insano e disperato gesto e in seguito a questo evento Maria di Gallese decise di separarsi definitivamente dal poeta, dal marito D'Annunzio, anche perché ormai i coniugi non si vedevano praticamente più. L'incomunicabilità era totale, il poeta continuava a frequentare, ad avere altre frequentazioni con altre donne in continuazione e quindi si rese necessario la formalizzazione di un accordo di separazione. Questa fu la bella vicenda del matrimonio di Gabriele D'Annunzio che non potevamo tacere. Arrivati in chiusura di trasmissione, cari amici e ascoltatori, naturalmente l'argomento D'Annunzio non è ancora terminato perché dobbiamo ancora intrattenerci sulla parte del vittoriale, su come D'Annunzio riuscì ad acquistare questo castello, non so come definirlo, veramente una cosa incredibile, dove lui completò, finì praticamente la sua esistenza terrena, sempre contornato da belle donne, l'abbiamo già detto, e in una specie di museo dove si era rinchiuso, ma ne parleremo alla prossima trasmissione, che sarà l'ultima, dedicata al Vate d'Italia, Gabriele D'Annunzio. Due parole ancora sulla duchessina, che comunque anche dopo la separazione avvenuta con il poeta D'Annunzio continuò un rapporto di amicizia che praticamente non terminò mai. Certo che la sua vita, la vita di questa donna, fu una vita molto difficile. La vita non le risparmiò nessun dolore, insomma, perché dopo l'infelice matrimonio ci furono anni di povertà dovuti proprio anche all'indifferenza del padre. Il padre non la perdonò mai, insomma, per aver contratto questo matrimonio con D'Annunzio. Nel gennaio del 1925 morì la madre, che era la donna che di più le era stata vicina nel corso di tutta la sua vita e di questo suo difficile calvario, questo turbolento matrimonio. Anche due dei suoi tre figli si spensero prima di lei. Veniero morì il 18 gennaio 1945, vittima a 58 anni di un male incurabile, e l'8 dicembre dello stesso infausto anno Gabriellino morì per trombosi cerebrale, lo stesso male che portò al decesso il padre Gabriele D'Annunzio. Anche la vita di Maria di Gallese, principessa di Montenevoso, si avviava alla conclusione. Una vita lunga, travagliata, ma vissuta intensamente a fianco di uno degli uomini più famosi del XX secolo. Lui, Gabriele D'Annunzio, il Vate, l'immaginifico, il poeta, il soldato, aveva amato, anche se a suo modo, la dolce Maria. Ma insomma, questo dicono le cronache, uno strano modo d'amare, aggiungerei io. Questa è una delle tante muse ispiratrici, insomma, degli anni della giovinezza, ma insomma lui ne ha avute aiosa, lo sappiamo. All'epilogo arriviamo quando la campana che sovrasta la doppia cancellata del vittoriale degli italiani alle 13:50 del 18 gennaio 1954 batté alcuni rintocchi. Maria si era spenta. Le sue ultime parole, Gabriele, Gabriellino, Venier, eccomi, furono le ultime parole di questa povera donna, aggiungo io. E cari amici ascoltatori, un caro saluto e alla prossima, dove ci intratteremo ancora parlando di Gabriele D'Annunzio e della sua permanenza al Vittoriale, che vide i suoi ultimi anni. E dobbiamo anche precisare che D'Annunzio ebbe anche una figlia illegittima che si chiamava Renata Anguissola in Montanarella, che nacque a Resina, Napoli, dalla relazione fra D'Annunzio e Maria Gravina Crillas, che era sposata al conte Guido Anguissola. Insomma, una figlia illegittima non poteva mancare nella storia di quest'uomo libertino. Un caro saluto, cari amici ascoltatori, vi ringrazio per l'ascolto, a presto, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.